www.ildigio.it e la storia continua.
Questo è un trattato sulla vita contadina in un paesino del Trevigiano verso l'inizio del 1800. Le tradizioni di quel paese. Tradizioni. Non farò una trattazione particolareggiata sui motivi e sulle cause che ne hanno dato l'origine, ma trascriverò le tradizioni solamente pari pari come mi sono state raccontate dai vecchi. D'altro canto, è una materia testimoniata da pochissimi scritti e il tutto generalmente è tramandato a voce. La fonte maggiore è quindi quella verbale. L'unico documento consultato è stato il libro di Franco Riva, Tradizioni popolari venete, secondo i documenti dell'inchiesta del Regno d'Italia del 1811, edito a Venezia dall'Istituto Veneto nel 1966. Nell'epoca napoleonica, il Regno d'Italia aveva promosso, attraverso il direttore della pubblica istruzione, Giovanni Scopoli, delle inchieste, dette appunto inchieste Scopoli, sui vari dipartimenti allo scopo di raccogliere organicamente costumanze, riti, tradizioni delle varie regioni italiane. Alcune delle nostre tradizioni sono inserite nella relazione fatta dal sacerdote, professor Prosdocimo Zabeo, in data 20 di dicembre del 1811, nel capitolo del Dipartimento dell'Adriatico, di cui faceva parte la nostra terra. Va premesso che le usanze elencate non si riferiscono solamente ad Albano o al capoluogo, ma più genericamente sono state osservate e si continua a rilevarle ancora oggi presso gran parte dei paesi agricoli della fascia rurale che va dal fiume Piave alla Livenza. Sono una caratteristica, come detto precedentemente, della marca trevigiana. Il compito di tramandare le tradizioni e di farle osservare da parte di tutti i componenti della famiglia contadina era affidato gelosamente al capo famiglia, il patriarca. Pitos de abbandonar nusanza, le meo brusar navia. Piuttosto che abbandonare un'usanza, è meglio bruciare una via. Questa è la frase più ricorrente nel passaggio delle consegne tra le generazioni e l'altra. Le tradizioni hanno un ruolo molto importante nella vita del contadino, anche se oggi sono in via di estinzione. E lungo tutto l'arco dell'anno solare danno un significato particolare alle varie feste occasionali, stagioni o ricorrenze. Sono tanto importanti che costituiscono la parte portante della cultura contadina. L'uomo dei campi viene infatti allevato e cresciuto in rispetto di tali insegnamenti, che non fanno altro che incrementargli l'amore verso la propria terra. Ricchezze di valori morali e culturali che l'attuale società così arrivista è tutta protesa verso il raggiungimento della ricchezza materiale, ha perso purtroppo di mira. Ed ecco perché ci si trova oggi di fronte a una realtà contraddittoria. Più ricchi sì, ma più felici, infelici. Bene, ha scritto a tale proposito Ulderico Bernardi nel suo libro Una cultura in estinzione, della Marsiglio Editori del 1976, in cui dice che in un mondo che si va perdendo portandosi dietro i pilastri della saggezza e della cultura contadina. Le nozze. All'epoca del Caragon, all'inizio del secolo, lo sposo e i parenti di lui si recavano in un giorno di festa in casa della sposa e i due si scambiavano pegni d'onore, le caparre. Un fazzoletto all'uomo e una moneta alla donna. Dopo una settimana la visita veniva ricambiata da parte della promessa e del suo seguito. La donna arrivava al matrimonio con la dota, cioè la dote, in genere costituita dalla biancheria comune, lenzuola o altro occorrente per la vita in due e con pochi denari. Venivano fatte le pubblicazioni in chiesa, dove l'annuncio appariva sul boletin, sul bollettino, e alla data concordata con il parroco ci si sposava. L'uomo si sceglieva un compare, cioè un testimone, mentre la donna si sceglieva una testimone femminile, detta zonzea, cioè la donzella. Per scaramanzia si usava, e si usa ancora per chi ci crede, far dormire la notte precedente il matrimonio lo sposo con il compare e la sposa con la zonzea. Così pure, lo stesso giorno della cerimonia, si usava indossare da parte di entrambi qualche oggetto d'abbigliamento alla rovescia, come i calzini o addirittura le mutande. Questo perché, secondo la vecchia diceria, sempre col beneficio di chi ci crede, le strighe non esse tacche, affinché, cioè, le stregonerie non abbiano alcuna possibilità di attaccare. Alla vigilia delle nozze, o nei casi in cui non si era decisi a fare il gran passo, si diceva alla ragazza: «Oh, cara, al maridar non l'è per tutti. La fa tremare le ciape anche i parsuti. A maridarse se nasce 25 volte». È chiaro, ma traduco. «Oh, cara, il matrimonio non è per tutti. Ha fatto tremare le chiappe anche ai prosciutti. Prima di sposarsi si nasce 25 volte». Pur nel linguaggio schietto del contadino è sottolineata la serietà di questo avvenimento. In genere il compare o la zonzea venivano scelti tra gli amici di lui e di lei e difficilmente si ricorreva al foresto, cioè all'estraneo, essendo i matrimoni in genere fatti tra la gente della stessa località o colmello o paese. Compare a nozze, compare al primo putin. Compare a nozze, compare del primo bambino. E dopo la cerimonia in chiesa, pochissimi si sposavano col rito civile. Si faceva un gran pranzo nella stessa casa, dove andavano ad abitare gli sposi. Si prestavano ai commensali tutti i vicini di casa, anche nei giorni precedenti la festa, e avevano aiutato con arnesi e con mezzi per preparare il pranzo. In genere la sposa sapeva che, lasciata la famiglia, difficilmente sarebbe andata a vivere solo con il marito. Di solito entrava a far parte del gran nucleo familiare di lui, in genere mezzadro. Qui l'attendevano tanti oneri e sacrifici, quasi nessun diritto. La suocera accoglieva la nuora con la bella parola che consisteva in questo bel programma: «Gnora, te tocco la man da gnora, che te sia da man e da fora, da campi e da pra, e non da fiera né da mercà, né curar nit né portar schit. Tendeme, gnora, quel che t'ho dit». È un autentico esempio dell'investitura. «Nuora, ti tocco le mani da nuora, che siano mani buone da lavoro in casa e fuori casa, brave nei lavori di campi e nei prati, e che non siano da esposizione in fiera o da mercato. Non parlare male e non portare zizzania». testualmente sarebbe un escremento della gallina, lo sghit, portare zizzania in giro. Poni attenzione, onora, a quello che ti ho detto. E dopo queste belle parole programmatiche, o qualche giorno dopo, sempre la suocera aggiungeva: Badil, Sapa, Restel, quello è il tuo mestiere. Badil, Zappa e Restrello, questi sono gli arnesi del tuo nuovo mestiere. La donna, quindi, oltre a prendere possesso della casa con tutte le incombenze che ne derivano, doveva allora svolgere il lavoro nei campi al pari dell'uomo. Ecco perché le nostre donne sono tanto dolcissime madri, quanto forti e brave lavoratrici della terra. E data la povertà dell'epoca, non si faceva il rituale viaggio di nozze, e nei costumi la donna indossava, subito dopo il matrimonio, vestiti scuri e portava molto spesso in testa un fazzoletto. Così sembrava immancabilmente più vecchia della sua età.